Un calorosissimo saluto, come al solito, da parte mia. Grazie per averci aspettato fino a quest'ora. Ed ecco che siamo pronti quindi anche questa sera per aprire la Bibbia, la parola di Dio, e fare quindi, possiamo dire, una specie di passeggiata attraverso le sue pagine. Vi ricordo, a beneficio di quanti si fossero messi in ascolto solo da questa sera, che stiamo studiando il libro degli Atti, quindi stiamo studiando il Nuovo Testamento. Abbiamo visto fin qui i primi 7 capitoli che riportano l'opera del Signore Gesù Cristo negli Apostoli a Gerusalemme attraverso lo Spirito Santo. I capitoli dall'8 al 12, parte nella quale entriamo questa sera, riportano l'opera dello Spirito Santo negli Apostoli e la diffusione dell'Evangelo in Giudea e Samaria. Il capitolo 7 degli Atti si era concluso, se vi ricordate, l'abbiamo visto ieri sera, con la morte di Stefano, primo martire della Chiesa, e abbiamo visto anche l'introduzione della figura di Saulo, un giovane fariseo. Il capitolo 8 invece prosegue nel racconto e descrive nella sua prima parte le conseguenze positive e negative della morte di Stefano, la persecuzione della Chiesa e la diffusione dell'Evangelo nelle regioni limitrofe. La seconda parte del capitolo racconta la conversione di un ministro etiope in viaggio da Gerusalemme al suo paese. Ma leggiamo ora i primi 3 versetti del capitolo 8. E Saulo approvava la sua uccisione. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui. Saulo, intanto, devastava la chiesa, entrando di casa in casa, e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione. La prima cosa che ci viene detta all'inizio di questo capitolo è che Saulo approvava l'uccisione di Stefano e che divenne egli stesso un persecutore della Chiesa, anzi, il maggior persecutore della Chiesa. Il termine usato, devastava, ci dà l'idea della durezza, dell'accanimento che caratterizzò la sua azione. I credenti furono tutti costretti a scappare, a rifugiarsi nei paesi vicini, tutti tranne gli apostoli, che forse non erano stati direttamente collegati, nella mentalità del popolo, con l'attività di Stefano. Tuttavia, la dispersione, invece di danneggiare la causa, l'aiutò. Infatti, coloro che scappavano portavano con loro la buona novella, divulgandola dappertutto, fino ad Antiochia di Siria, nell'estremo nord, dove nel giro di pochi anni si ebbe un notevole sviluppo del cristianesimo. Più tardi, Paolo constatò la stessa cosa dopo essere stato messo in prigione a Roma. Infatti, in Filippesi 1,12 dice: «Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo». Più vicino a Gerusalemme, una nuova porta si aprì quasi subito, perché Filippo, uno dei 7 diaconi eletti insieme a Stefano, abbandonò Gerusalemme e scappò in Samaria, dove iniziò un'opera di evangelizzazione molto importante. Leggiamo a questo proposito i versetti dal 4 al 13. Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo portando il lieto messaggio della parola. Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo. Le folle unanimi prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltandolo e osservando i miracoli che faceva. Infatti gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, mandando alte grida, e molti paralitici e zoppi erano guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Or vi era un tale, di nome Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un personaggio importante. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto, dicendo: «Questi è la potenza di Dio, quella che è chiamata la Grande». E gli davano ascolto, perché già da molto tempo li aveva incantati con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo, che portava loro il lieto messaggio del regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. Simone credette anche lui, e dopo essere stato battezzato, stava sempre con Filippo, e restava meravigliato, vedendo i miracoli e le opere potenti che venivano fatti. Vediamo un secondo diacono usato da Dio in modo meraviglioso. Notiamo inoltre che Filippo aveva come segno distintivo gli stessi doni di Stefano. Non tutti avevano questi doni, solo coloro che dovevano portare la parola di Dio al mondo. Questi doni particolari, che dovevano servire da segno, ebbero un loro tempo, e quando la Bibbia fu completata e strutturata nella forma che è giunta fino a noi, le credenziali per un vero uomo di Dio furono costituite dalla sana dottrina, cioè dalla fondatezza biblica dei suoi insegnamenti, non più da questi doni. Filippo fu ricevuto molto bene in Samaria, e l'Evangelo portò grande gioia in ogni luogo. La Chiesa cresceva molto velocemente, e alcuni di coloro che si univano ad essa, anche se dicevano di credere, non erano poi dei veri credenti. Da, ad esempio, ampio motivo di discussione teologica, la figura di Simon Mago. Le sue arti magiche avevano affascinato a tal punto i samaritani che dicevano di lui: «Costui è la potenza di Dio, quella che è chiamata la grande». In questa parte del capitolo ci viene detto che credette, quest'uomo credette e fu battezzato, ma vedremo successivamente che Pietro giudicò che la sua fede non fosse radicata in Cristo, il Figlio di Dio. Forse egli era solo convinto della potenza che il nome di Gesù dava. Le opere che Filippo e gli altri facevano lo avevano infatti molto impressionato. Leggiamo ora i versetti dal 14 al 25 dal capitolo 8 del libro degli Atti. Allora gli apostoli che erano a Gerusalemme, saputo che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, mandarono da loro Pietro e Giovanni. Essi andarono e pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Infatti non era ancora disceso su alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Quindi imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro, dicendo: «Date anche a me questo potere, affinché colui al quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo». Ma Pietro gli disse: «Il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di Dio. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti perdoni il pensiero del tuo cuore. Vedo infatti che tu sei pieno d'amarezza e prigioniero di iniquità». Simone rispose: «Pregate voi il Signore per me affinché nulla di ciò che avete detto mi accada». Essi, dopo aver reso testimonianza e aver annunziato la parola del Signore, se ne ritornarono a Gerusalemme, evangelizzando molti villaggi della Samaria. Quando gli apostoli sentirono del grande movimento dello Spirito in Samaria, mandarono allora Pietro e Giovanni a controllare. Per un certo tempo gli apostoli di Gerusalemme esercitarono un'azione di supervisione sull'opera di evangelizzazione. Pietro e Giovanni quindi andarono in Samaria. E ci viene detto che pregarono affinché le persone che erano state battezzate ottenessero il dono dello Spirito Santo. Ci viene anche detto che dopo le preghiere in tal senso e dopo l'imposizione delle mani, essi ottennero questo dono. Tutto ciò potrebbe avvalorare l'ipotesi, da alcuni sostenuta, che l'imposizione delle mani doveva considerarsi una confermazione apostolica, una specie di nuovo sacramento da affiancare al battesimo, con il quale viene concesso il dono dello Spirito. Ma numerosi passi del Nuovo Testamento sono nettamente contro questa interpretazione. L'Apostolo Paolo, per esempio, ritiene pacifico che tutti i credenti battezzati, in altre parole, tutti i credenti, abbiano lo Spirito di Dio. Possiamo leggere insieme due piccoli brani della Scrittura che confermano quanto ho appena detto. Leggiamo prima nella lettera di Paolo ai Galati, capitolo 3, versetti 1 e 2. «O Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso. Questo soltanto desidero sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede?» E ancora Paolo, al versetto 13 e 14 dice ancora: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo spirito promesso. Leggiamo ora nella lettera di Paolo agli Efesini, al capitolo 1, il versetto 13. Dice così: In lui, cioè in Cristo Gesù, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Come questi, ci sono numerosi altri brani che confermano che l'unica condizione, per ottenere il dono dello Spirito Santo era ed è la fede in Dio e nell'opera redentrice del Signore Gesù. Nulla nella Scrittura permette di vincolare obbligatoriamente al rito dell'imposizione delle mani la ricezione dello Spirito Santo di qualunque altra grazia. In questo caso, Dio ha usato questo atto ed esso può rappresentare un riconoscimento per la incorporazione della nuova comunità dei credenti samaritani, incorporazione nella più grande comunità della Chiesa apostolica. Possiamo anche riflettere sul fatto che prima della Pentecoste i discepoli hanno dovuto attendere la discesa dello Spirito. Ciò non è più necessario oggi. I samaritani, che ricordiamo in quel momento erano dei pagani, hanno avuto bisogno di un intervento speciale degli apostoli per ricevere lo Spirito, ma vedremo nel capitolo 10 del libro che stiamo studiando, cioè negli Atti, che Cornelio e i suoi amici, posti nella nostra situazione, hanno ricevuto lo Spirito per sola fede, mentre Pietro parlava, stava predicando, senza bisogno di imposizione delle mani ed addirittura prima che fossero battezzati con acqua. Il racconto di cui parlavamo prima, letto appunto poco fa, prosegue con Simone, il mago, che, affascinato da quanto aveva visto, offre dei soldi agli apostoli per ottenere a sua volta il potere di poter trasmettere lo Spirito Santo attraverso l'imposizione delle mani. Questa sua richiesta gli fruttò una severa ammonizione dell'apostolo Pietro, che gli rimproverò di mancare di rettitudine, di essere legato all'iniquità. Pietro lo esortò a pentirsi, a pregare direttamente il Signore per ottenere il perdono. Simone non recalcitrò contro le parole dell'apostolo, ma lo supplicò di intercedere per lui. Malgrado ciò, non sappiamo se si sia poi veramente pentito. È interessante ricordare che dal suo nome è derivato il termine simonia, cioè commercio delle cose sante a fine di interesse. Pietro e Giovanni tornarono quindi a Gerusalemme, ma nel viaggio evangelizzarono molti paesi della Samaria. Il Vangelo aveva iniziato il suo viaggio fino all'estremità della terra. Il centro era Gerusalemme, dove i discepoli stabilirono una chiesa. Presto il centro si sarebbe spostato ad Antiochia e poi a Efeso. Più tardi si muoverà ad Alessandria e quindi fino a Roma. Prima di prendere in considerazione la seconda parte del capitolo 8, parte relativa alla conversione del ministro etiope, è importante fare alcune considerazioni di carattere generale. Nei capitoli 8, 9 e 10 troviamo riportate tre grandi conversioni: l'eunuco etiope, al capitolo 8, figlio di Cam; al capitolo 9 c'è la conversione di Saulo da Tarso, figlio di Sem; al capitolo 10 c'è la conversione di Cornelio, il centurione romano, figlio di Iafet. Quindi l'intera razza umana è divisa in queste tre categorie. Divisione sorta dopo il diluvio. Tutti e tre erano figli di Noè e vedremo come il Vangelo toccò i cuori di questi rappresentanti della razza umana. Tutti e tre questi episodi poi evidenziano tre fattori che devono essere presi in considerazione prima di poter parlare di conversione. Primo, il lavoro dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo portò Filippo in Samaria, dove c'era un grande movimento dello Spirito di Dio. Poi lo Spirito lo portò a Gaza e lo vedremo toccare il cuore dell'eunuco. Lo Spirito di Dio è andato avanti e ha preparato sia il cuore che il messaggero. La guida dello Spirito di Dio è essenziale. temo che oggi nella Chiesa molto sia fatto improvvisando, senza ricercare la guida dello Spirito. Penso che dovremmo portare in preghiera le nostre attività prima di intraprenderle. Non abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci guidi. Egli deve precederci e preparare la via. Vogliamo andare dove lo Spirito si sta muovendo. Questa è la prima cosa essenziale in una conversione. La seconda è la parola di Dio. Romani 10, versetto 17 dice: «Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo». Lo Spirito Santo prenderà le cose di Cristo e le rivelerà all'individuo. È lo Spirito di Dio che usa la parola di Dio. L'uomo deve comunque essere disponibile ad ascoltare. La terza cosa essenziale in una conversione è l'uomo di Dio. Quindi abbiamo detto che lo Spirito di Dio usa l'uomo di Dio che porta la parola di Dio per produrre che cosa? Un figlio di Dio, uno sia che è nato di nuovo. Fatte queste premesse riguardo alla conversione, possiamo leggere ora i versetti dal 26 fino alla fine del capitolo 8. Un angelo del Signore parlò a Filippo così: «Alzati e va verso mezzogiorno, sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta». Egli si alzò e partì, ed ecco un etiope, eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare, e ora stava tornandosene seduto sul suo carro, leggendo il profeta Isaia. Lo Spirito disse a Filippo: «Avvicinati e raggiungi quel carro». Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia, e gli disse: «Capisci quello che stai leggendo?» Quegli rispose: «E come potrei se nessuno mi guida?» E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora, il passo della scrittura che egli leggeva era questo: «Egli è stato condotto al macello come una pecora, e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra?» L'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: «Di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro?» Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo, giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua, e l'eunuco disse: «Ecco dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato?» Filippo disse: «Se tu credi con tutto il cuore, è possibile». L'eunuco rispose: «Io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio». Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo viaggio tutto allegro, non lo vide più. Poi Filippo si ritrovò in Nazot e, proseguendo, evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. Dalla Samaria Filippo si sposta a sud. Filippo ha parlato alle moltitudini, alle folle in Samaria, ed ora viene mandato in una zona deserta. Lascia un posto dove c'è un gran movimento dello Spirito per andare, pensate, in un luogo dove non c'è nessuno. Ma quando vi giunse, vide che Dio aveva pronto qualcuno a cui poteva testimoniare. Quest'uomo era il ministro del tesoro della regina Candace. Era un cittadino dell'Etiopia, ma era venuto a Gerusalemme per adorare. Questo indica che era un proselite del giudaismo. Anche se questa era la religione data da Dio, lui stava lasciando Gerusalemme ancora al buio. Stava leggendo il profeta Isaia, ma non capiva ciò che leggeva. Lo Spirito Santo stava guidando, come deve fare in ogni conversione. Filippo era l'uomo di Dio che lo Spirito di Dio stava usando. E il modo in cui Dio ha usato poi Filippo, quest'uomo, lo vedremo ancora più approfonditamente domani, visto che ora non c'è più tempo. Io vi ringrazio per averci seguito, per aver ascoltato il nostro dire anche questa sera, quindi vi do appuntamento a domani ancora una volta. Ciao e grazie ancora.